che cosa aspettarci da qui alle prossime settimane, che cosa aspettarci dai numeri, non delle decisioni del governo, che ripeto continua ad essere secondo me molto ondivago, ecco, uso questo termine. E vado a dare però il benvenuto in trasmissione, rinnovo gli auguri di buone feste, spero l'abbia passato veramente nel migliore dei modi, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMB. Buongiorno presidente.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Fatto un buon Natale, buon Santo Stefano.
Sì, sì, molto bene, molto bene. Siamo, diciamo, sopravvissuti. Ormai bisogna dire così, presidente, perché veramente, guardi, io sono stato oggi un po' critico. Sono stato un po' critico per un semplice motivo. Continuano ad arrivare delle misure restrittive come le mascherine all'aperto, le mascherine FFP2, capire, quella non è restrittiva, però sui mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Soffre la sanità nel frattempo, però non c'è nessun obbligo vaccinale e all'estero si fanno il lockdown per i non vaccinati e funzionano, secondo i dati che arrivano nemmeno dalla Germania, e dall'Austria. Sì. Professore, allora intanto, com'è la situazione ad oggi? Quanto è cambiata rispetto a qualche settimana fa? È una proiezione per il futuro, professore?
Ma guarda Matteo, al netto dei dati di ieri, che come abbiamo visto ci hanno riportato poco più di 25.000 contagi, ma abbiamo fatto pochissimi tamponi, come spesso accade nei festivi, o permettimi nei super festivi come
sì, beh, questo
il giorno di Natale. Quello che noi abbiamo visto nelle ultime settimane è che il numero dei nuovi casi giornalieri è passato mediamente da circa 15.000 intorno all'Immacolata, ecco, giusto anche per avere dei riferimenti sempre di tipo festivo, a circa 37.000 al giorno, tra il giorno di Natale e la vigilia di Natale. Quindi la cosiddetta impennata Omicron, che come anche la settimana scorsa ho ribadito nella vostra trasmissione, è molto più presente di quanto non dicano i dati delle flash survey che vengono effettuate periodicamente dall'Istituto Superiore di Sanità, proprio per il fatto che si tratta di una variante talmente contagiosa che nel momento in cui tu stabilisci qual è la sua reale prevalenza, in realtà sì, diciamo, è andata molto molto più avanti. Quindi questo primo dato è un dato certo, i contagi stanno salendo in maniera molto più ripida di quanto avvenisse prima, diciamo, dell'Immacolato, dove vi ricordate c'era una crescita lineare. Poi però qual è la buona notizia? Che a fronte di questo incremento dei contagi così importante, l'impatto sugli ospedali è percentualmente modesto. Modesto in che senso? Che praticamente noi oggi abbiamo 9.220 persone ricoverate in area medica, che sono l'1,8% dei quasi 520.000 attualmente positivi, e lo 0,21%, quindi il 2,1 per 1.000 in terapia intensiva, sono 1.089 casi. Sì. Quindi cosa significa questo? Che noi dovremo abituarci nelle prossime settimane, verosimilmente, a proposito di proiezione, a vedere ancora salire la curva dei contagi. Adesso è difficile dire, qualcuno dice 60, 50, 70, qualcuno addirittura si può arrivare a 100.000 casi. Questo è molto difficile prevederlo perché, come sai, sono numeri che dipendono da tante variabili. Però il principio fondamentale è: quanto più persone ci sono vaccinate, quanto più persone hanno fatto la terza dose, tanto minore sarà l'impatto sugli ospedali. È evidente che se noi dovessimo avere 1.000.000 di casi attualmente positivi, comunque il 2% andranno in ospedale, quindi saranno 20.000 persone in ospedale e circa il 2-3%
certo,
in intensiva. Quindi è sempre una questione proporzionale, ma rispetto all'era pre-vaccini, ecco, stamattina mi è un po' venuto in mente che dovremo cominciare a distinguere il periodo della pandemia un po' come avanti Cristo e dopo Cristo, pre-vaccini e dopo vaccini. Rispetto al periodo pre-vaccini ci sono degli impatti sugli ospedali che sono enormemente più bassi, quindi questa è attualmente la situazione. Dove le raccomandazioni non cambiano sono quelle che già conosciamo, sperando di vaccinare più persone possibili tra quelli che non l'hanno fatto, accelerare sulle terze dosi e poi ovviamente usare tutte quelle che sono le misure di comportamento individuale.
Ecco, alcuni virologi, diciamo, prevedono, temono un blocco dell'Italia. Le spiego perché, presidente, avrà sentito certamente di questa polemica.
Sì,
visto questi casi che aumentano, esatto, e poi sì, cioè non c'è poi soltanto il malato di Covid, no? Finiscono in isolamento o in una specie di quarantena anche i contatti diretti, alcuni pure gli indiretti, per essere no, sempre il più così, per avere la più precauzione possibile. E qui, se andiamo, come dice lei, in proporzione, che metti magari 100.000 persone incontrano altre 10 persone l'uno, qui rischiamo un giorno ci troviamo in un lockdown tutti quanti senza essercene resi conto.
Ma guarda, io come ho sempre dichiarato pubblicamente, spesso ogni lunedì ormai devo dire da mesi nella vostra trasmissione, che bisogna adattare le normative sanitarie a quelle che sono le condizioni della pandemia.
Esatto.
Così come noi in primavera abbiamo modificato il sistema delle regioni colori per chiamare vaccini, adesso bisogna pensare, con una variante così contagiosa e con numeri che potrebbero crescere in maniera importante, anche perché ricordiamo sempre che ogni persona positiva ha mediamente da 5 a 10 contatti potenziali, quindi se noi dovessimo avere 1 milione di positivi, stiamo discutendo che possono esserci tra 5 e 10 milioni di contatti che possiamo, tra virgolette, dobbiamo mandare con le normative attuali in quarantena. Allora, siccome noi oggi sappiamo che le persone vaccinate possono prendere il virus, seppur con probabilità enormemente più basse, in particolare se hanno fatto la terza dose, possono anche contagiare, ma la contagiosità dura pochissimi giorni, 2-3 al massimo, è possibile che sia arrivato il momento di rivedere un po' queste regole, cioè definire che se una persona è vaccinata, soprattutto se ha fatto anche il richiamo, la durata della quarantena non deve essere ulteriormente accorciata, perché altrimenti noi rischiamo, con una variante così contagiosa che ha comunque un impatto sugli ospedali, dicevo, relativamente contenuto, viste quelle che sono, diciamo, le protezioni dei vaccini, forse bisogna, è arrivato il momento di capire come modificare questa tipologia di regola, perché altrimenti noi andiamo dietro, soprattutto se
non siamo più
ai numeri dei contagi, bloccando quello che è un intero paese.
No, allora, meno male che non è soltanto una mia sensazione questa, perché altrimenti non ne usciamo più, cioè, diventa che siamo tutti, chi giustamente è in lockdown o in quarantena perché è malato, chi perché lo ha conosciuto o l'ha visto in lontananza, a un certo punto sinceramente si rischia di non uscirne, e questa è veramente la cosa che dobbiamo evitare.
Il principio fondamentale che io sostengo ormai da mesi, al di là poi di varianti che arrivano, che non arrivano, è quello che noi dobbiamo entrare in una gestione sia sanitaria, sia sociale, sia economica della pandemia, perché è evidente, se ogni volta, diciamo, succedono delle cose che non dipendono da noi, quella arriva di una nuova variante, bisogna innanzitutto proteggere gli anziani e fragili, alzare il muro della protezione vaccinale, migliorare la protezione individuale. Ecco, io sono stato uno dei fautori anche della mascherina FFP2 nei locali al chiuso, perché la mascherina chirurgica con una variante così contagiosa ha un valore omeopatico, ecco, protegge molto.
Quindi
poco,
solo FFP2 ci sta dicendo,
chiuso,
Presidente.
Al chiuso, assolutamente sì. Poi è evidente che anche l'obbligo della mascherina all'aperto, dico, ha più una funzione, diciamo, di tipo sociale, cioè evitare che la gente...
Ah, professore, stiamo dicendo le stesse cose quest'oggi, stiamo dicendo le stesse cose.
Ci vuole anche il buonsenso, perché è chiaro che se io obbligo la mascherina all'aperto in un centro storico piuttosto che una strada affollata, voglio dire, è una cosa logica, ma se la... una persona in un paesino di montagna si fa una passeggiata da solo, vuol dire il rischio è più che prenda una multa piuttosto che si contagi,
esatto.
Non portando la mascherina,
esatto.
Però siamo in una fase dove probabilmente ci sono ancora delle preoccupazioni legate al fatto che comunque noi abbiamo tante persone che non sono vaccinate, e il declino della copertura, della copertura vaccinale non è proporzionalmente, diciamo, è tempestivamente compensato da quello che è la somministrazione delle terze dosi, che come sappiamo sono partite un po' in ritardo, e quindi comunque c'è una quota di persone che sono scoperte soprattutto dal contagio, un po' meno dalla malattia grave, quindi c'è sempre questa preoccupazione di fare circolare meno possibile il virus, ma come vediamo, con una variante così contagiosa, nonostante tutte le precauzioni, i casi stanno aumentando in maniera veramente molto...
Esatto, quello è un grave problema. Allora, abbiamo anche una domanda da un ascoltatore, arriva dal 334-92-29-505, però per fare un attimo una sintesi di tutto questo discorso, Presidente Cartabellotta, mi è parso di capire che secondo lei andrebbero prese delle decisioni per una convivenza socio-economica con il virus
e sanitaria,
giustamente, senza dover poi ogni mese, ogni due mesi, ogni festività, ogni Ferragosto rimettere mano alle regole, cambiando effettivamente la vita delle persone. Mi corregga se sbaglio, Presidente, sto cercando,
diciamo, che in linea di massima
di sintetizzare.
È così, però questo, diciamo, deve passare attraverso innanzitutto alcuni principi fondamentali. Ecco, io sono stato da sempre un fautore dell'obbligo vaccinale, perché se noi pensiamo al vaccino come una misura di sanità pubblica, pensiamo per esempio allo screening per la mammografia piuttosto che a quello per il tumore del collo dell'utero, quello per il tumore del colon, che sono tutti screening obbligatori, cioè non è che periodicamente noi sappiamo quante persone vanno a fare queste, poi annualmente il report, quindi è evidente che se il vaccino diventa una misura di sanità pubblica che deve essere periodicamente effettuato da tutte le persone, voglio dire, è chiaro che il primo elemento di gestione ordinaria è rappresentato da questo tipo di misura, perché nel momento in cui noi sappiamo che quella è l'elemento che ci tiene il più vuoti possibile gli ospedali, anche se aumenta la circolazione virale, è ovvio che quello rappresenta il primo elemento di normalità, che però deve passare verosimilmente da un obbligo vaccinale di popolazione, perché altrimenti così noi stiamo sempre dietro, ma dobbiamo fare 3 dosi, 4 dosi, cioè ormai dobbiamo parlare di richiami periodici, la cui periodicità dipenderà
anche
da quelle che sono le varianti, da quelle che
deve diventare la normalità. Allora sentiamo questo nostro amico dalla Sardegna, 334-922-9505, Sardegna, isola meravigliosa, dove sono state prese secondo me le più svariate, variopinte e variegate misure anti-Covid rispetto a tutta l'Italia, ma sentiamo Pino.
Buongiorno, auguri a tutti di Buon Natale e buone feste. Volevo dire, mi sono collegato con voi adesso, se avete detto che arrivano notizie dal Sudafrica che stanno riaprendo tutto, perché Sudafrica, dati con quelli del Sudafrica, che stanno riaprendo tutto e non ci sono, diciamo, grandi o grossi problemi per la Omicron, ok? Non so se potete anche discutere di questo. Grazie.
Allora, Presidente, mi permetto, dato che ieri sono stato circa 40 minuti al telefono con una mia zia di Johannesburg, che vive proprio lì, e mi dice che il problema mi sembra di parlare effettivamente dell'Italia. Cioè, come a dire, qui il vero problema è la sanità. Non è tanto la pericolosità dell'Omicron, fermo restando che in Sudafrica, che è un posto tutto sommato rispetto al resto dell'Africa molto progredito dal punto di vista delle infrastrutture,
certo,
cioè, il problema lì tra virgolette non si pone quando hai a che fare con delle favelas dove ci sono popolazioni di 4, 5, 6 milioni, non si sa neanche quante persone ci sono lì dentro con delle condizioni igienico-sanitarie praticamente ai minimi termini. Mi permetto, ecco, di rispondere io a Pino su questo, ma perché ieri proprio ho avuto modo di parlarne, e mi dice la stessa cosa italiana. No, professore, il problema in Italia di questa gestione del Covid, fermo restando la pericolosità del virus in sé, è la debolezza della nostra sanità pubblica.
Ma in generale noi dobbiamo sempre considerare che ci siamo affacciati alla pandemia dopo un periodo molto lungo, più o meno diciamo dal 2010 al 2019, dove noi comunque abbiamo tagliato 37 miliardi di denaro pubblico alla sanità, e questo ha comportato un indebolimento enorme, soprattutto in termini di personale per quello che riguarda la gestione della pandemia. Mi riferisco in particolare ai dipartimenti di sanità pubblica che sono stati smantellati, dei posti letto ospedaliero, quindi sul fatto che noi ci siamo affacciati alla pandemia in situazioni critiche dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale, questo diciamo è un dato di fatto. Ovvio che quando sei più debole dal punto di vista della risposta alla pandemia, ma in realtà poi alla fine poi tutti i paesi europei, chi, in periodi diversi, chi più chi meno, voglio dire, sono stati in particolare difficoltà, è ovvio che poi diciamo devi alzare il livello di attenzione, il livello di guardia. Poi è evidente che l'arrivo di una variante nuova, soprattutto fino a quando non ci sono ragionevoli certezze sulla minore gravità, però la maggiore contagiosità può determinare un incremento dell'afflusso delle persone in ospedale. Cioè non è semplicissimo prendere le decisioni devono essere di buon senso, ma soprattutto devono avere la collaborazione piena da parte della popolazione, perché anche tutte quelle manifestazioni che abbiamo avuto durante l'autunno, cioè, non è che hanno fatto bene al paese, dico, quello era il periodo in cui bisognava rafforzare le vaccinazioni, da poi convincere le persone, fare le terze dosi, cioè abbiamo perso anche tante energie dal punto di vista economico, sociale, cioè per tutta una serie di situazioni che poi alla fine, voglio dire, per quello che riguarda la gestione della pandemia non è che abbiano fatto benissimo, quindi il fare quadrato significa fare quadrato tutti per gestire in maniera ordinaria, come dicevi tu Matteo, tutte le situazioni economiche, sociali e sanitarie della pandemia. Se poi ci sono delle situazioni che creano, diciamo, attriti come quelle che abbiamo visto, quelle finiscono per indebolire e per far alzare il livello di guardia.
Grazie al professore presidente Nino Cartabellotta.
Grazie
della Fondazione Gimbe, gimbe.org, mi raccomando, e buon anno. Presidente, buona giornata. E certo, grazie.